Vi porto anzitutto i saluti di Don Romano, che è stato chiamato per un corso di esercizi spirituali, è unito in preghiera con noi. E, bene, accogliamo questa comunione spirituale mentre cerchiamo di entrare nella ricchezza di questo brano della parola di Dio. Un po' difficile per la verità, Gli altri erano racconti, incontri di Gesù, parabole che Gesù ha narrato ai suoi apostoli e ai suoi discepoli. Questa sera, nel cammino di quest'anno, per scoprire il volto della misericordia nella parola di Dio, abbiamo questo pezzettino tratto dal capitolo 8 della lettera ai Romani. Ora, la lettera ai Romani è un vero trattato teologico. Altre lettere di Paolo, che pure presentano il mistero di Cristo, vogliono rispondere anche a problemi concreti della comunità. Questa lettera egli la scrisse proprio per mettere in modo compiuto alla riflessione dei fedeli di Roma e agli altri ai quali la lettera sarebbe arrivata, quindi anche a noi, tutto il grande mistero che egli, Paolo, aveva vissuto nella sua vita. Quando leggiamo San Paolo dobbiamo sempre ricordare che non si tratta di un professore accademico che racconta dei testi, che spiega alcune cose, ma si tratta di un apostolo afferrato da Cristo. Nelle sue lettere descrive la propria esperienza di vita, le proprie fatiche, le proprie scoperte, le mete che si è posto. E anche in questo caso, pur essendo appunto un trattato teologico, San Paolo mette dentro tutto se stesso. Il capitolo 8, da cui è tratto questo pezzetto che abbiamo letto, è il centro del centro. La lettera ai Romani ha 16 capitoli, l'8 è proprio a metà, segna un po' il passaggio, ed è veramente, in questo trattato teologico, a sua volta un piccolo trattato che ha come tema la vita del cristiano nello Spirito Santo, la vita in Cristo, la vita nuova che il cristiano è chiamato a sperimentare. Quindi ci interessa molto, no? Perché in questo cammino per scoprire il volto della misericordia noi siamo invitati a fermarci su Gesù. Il Papa ce lo ha ricordato, è lui il volto della misericordia di Dio, e sul dono che Gesù ci ha fatto del suo Spirito. Lo Spirito Santo, l'amore che dall'eternità lega il Padre al Figlio, quello Spirito che plasma la nostra vita. È molto bello, e non credo che sia un caso, no? Nulla avviene a caso se lo sappiamo leggere bene, che proprio ieri abbiamo celebrato la festa del battesimo di Gesù. Voi sapete che in realtà non è il battesimo di Gesù, ma è la sua cresima, no? Perché Gesù riceve il dono dello Spirito Santo. Giustamente Giovanni Battista dice: tu non hai bisogno di essere purificato, sei l'agnello che toglie il peccato. Ma Gesù, vero uomo, aveva bisogno di ricevere lo Spirito Santo. Come Verbo, evidentemente non era mai stato separato dallo Spirito. Padre, Figlio e Spirito sono sempre una cosa sola. Ma nella sua natura umana anche Gesù ha avuto bisogno di questo battesimo. Alla lettera battesimo significa immersione nello Spirito. Il Vangelo sottolinea che da quel momento lo Spirito non abbandonerà più Gesù. E Gesù, animato dallo Spirito, comincerà ad annunciare: convertitevi, il regno di Dio è qui in mezzo a voi. E quale sarà il momento culmine di tutta la vita di Gesù? Lo sappiamo, la croce, là dove Gesù effonde il suo Spirito, proprio nel momento in cui muore. Emise lo Spirito, racconta San Giovanni, che non è solo tirò l'ultimo respiro, no? Come si dice di una persona che muore, ma donò lo spirito. E l'altro gesto drammatico di quel soldato che ferisce il costato di Gesù non è a caso, al punto che San Giovanni lo rimarca con molta forza, perché quell'acqua e quel sangue che escono dal costato di Cristo, lo sappiamo, sono il segno abbondante di questa sorgente dello Spirito che viene effusa su di noi. E poi Gesù risorto, come prima cosa, soffiò sui suoi apostoli il suo Spirito. Perché questa introduzione? Perché appunto non è possibile comprendere questo capitolo ottavo della lettera ai Romani, in cui si parla della vita nello Spirito, se non rifacendoci alla sorgente dello Spirito, che è Cristo Gesù, e non solo per gli Apostoli, ma ovviamente anche per tutti noi discepoli del Signore. Nei capitoli precedenti all'ottavo, è importante anche qui dire alcune parole, spero di non dilungarmi troppo, San Paolo aveva ricordato una verità, ahimè, molto cruda, ma anche molto reale. Cioè, come scrive al capitolo 3, il versetto 23, tutti hanno peccato. San Paolo ha descritto la condizione degli ebrei che, pur avendo avuto il dono dell'alleanza, il dono della legge di Mosè, non l'hanno rispettata. Hanno peccato, si sono messi fuori dalla strada di Dio. E poi Paolo descrive la condizione dei non ebrei che nel creato, nell'armonia delle cose, avrebbero dovuto saper riconoscere la presenza di Dio e invece hanno adorato le cose, non hanno riconosciuto in esse il Creatore, anch'essi hanno peccato. Per cui, verrebbe da dire amara conclusione, mal comune mezzo gaudio, ma non so se è proprio un mezzo gaudio, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma poi aggiunge: tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. Cioè, il tema fondamentale della lettera ai Romani è che noi siamo salvati, non per i nostri meriti, non perché abbiamo osservato la legge, non perché siamo stati fedeli, ma perché il Signore ci ama gratuitamente. È ancora nella lettera ai Romani, è il versetto 5-20, per chi lo vuole poi rileggere, in cui San Paolo dice: dove abbondò il peccato, cioè nella nostra vita, sovrabbonda la sua grazia, la sua misericordia. Questa è la condizione dell'uomo, peccatore, ma amato, ma perdonato, ma graziato. Se non sbaglio, quando il Presidente della Repubblica concede la grazia, non è che si dica, non è l'assoluzione, no? Cioè, in un processo si dimostra che quest'uomo era innocente, quindi è chiaro che deve uscire dal carcere. No, la grazia è che quest'uomo è colpevole, ma per qualche ragione viene comunque liberato. È una grazia, si dice così. Ecco, in qualche modo la nostra condizione è questa. Noi non è che nel processo d'appello o in Cassazione siamo riusciti a dimostrare di essere innocenti. Tutti hanno peccato, ma Dio nella sua grazia ci ha amati, ci ha salvati, ci ha rifatti nuovi in Cristo Gesù e nel suo Spirito. E allora ecco ancora che, come dicevo prima, emerge l'esperienza concreta dell'Apostolo Paolo, che dice appena prima di questo capitolo 8 che lui si sente un po' un terreno di guerra. È un brano molto noto in cui dice: io desidero il bene, vorrei fare il bene, ma poi casco nel male. e io vedo il male e dico no, questo non lo devo fare, ma poi finisce che lo faccio. Come? Desidero il bene e non riesco a farlo, vedo il male e non riesco ad evitarlo. Alzi la mano chi di noi non ha provato più volte la stessa lotta interiore. Vedo questa cosa buona che mi piace, che è giusta, però non ci questa cosa no, assolutamente non la devo fare, poi pam, ci casco dentro, no? E San Paolo terminava a poche righe, sono le ultime del capitolo settimo, dicendo: sono uno sventurato, chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Mamma mia, ci sembrano parole un po' grosse, ma è appunto, è l'esperienza della fragilità, è l'esperienza, direi, della condizione umana che ci accomuna tutti, uomini, donne, sposati o consacrati, no? Ebbene, di fronte a questa constatazione, tutti hanno peccato, noi siamo dei poveri, il nostro corpo è votato alla morte, San Paolo dice, è il versetto 35 del capitolo settimo, l'ultimo, prima di questo ottavo, siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io dunque con la mente, poi diamo altre cose, dice, siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Cioè io sperimento questa contraddizione, sperimento questa lotta interiore, so che è facile cedere al peccato, ma siano rese grazie a Dio perché in Cristo Gesù e nel suo Spirito sono stato redento. Allora, se è chiara questa cornice, diventa più facile comprendere anche il brano che oggi abbiamo ascoltato. Chiaramente io vi invito, se vi posso dare un compito a casa, anche il Papa dà i compiti a casa, no, ve ne do anch'io, è quello di leggere tutto il capitolo ottavo della lettera ai Romani, dove appunto si parla della vita nuova del cristiano nello spirito, ma poi stiamo alle righe che abbiamo appena ascoltato. San Paolo ricorda proprio questo: noi sappiamo che tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. Tutto. Ma ci sembra un po' strano, no? Perché ci sono delle cose nella nostra vita che noi non vorremmo. Fatiche, difficoltà, malattia, la morte, mamma mia. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. E poi continua, quelli che egli da sempre ha conosciuto. Chi sono quelli che egli da sempre ha conosciuto? Tutti noi. In un altro dei suoi brani, San Paolo ricorda che tutti siamo predestinati in Cristo. E quando la Bibbia usa il termine conoscere, non lo usa mai in senso intellettuale. Io so dove abiti, il numero del tuo cellulare, so che lavoro fai, no, ma ne parla in un senso affettivo. Io ti conosco perché ti amo, perché tu sei nella mia vita. Allora, proviamo a mettere il nostro nome. Perché io, che da sempre sono conosciuto da Dio, sono stato predestinato ad essere conforme all'immagine del suo figlio. Io che sono stato predestinato sono anche chiamato. Io che sono chiamato sono anche giustificato. Io che sono giustificato sono anche glorificato. E capite che, letto così, questo brano non riguarda gli altri, ma riguarda me, che col battesimo sono stato buttato dentro, immerso completamente nella vita nuova dello Spirito. Proviamo a rileggere questi verbi: conosciuto da Dio, predestinato ad essere conforme a Cristo, chiamato, giustificato, glorificato. Noi a volte pensiamo che queste robe qui sono per i santi canonizzati, no? Ma in realtà ogni battezzato vive la stessa relazione di salvezza e di amore con Dio. Noi siamo questi. E San Paolo, si rende conto che ha detto una cosa grossa, no? Dice, mamma mia, ma se fosse vera sta roba qui, no? Quasi quasi si spaventa un po' e si fa un po' di domande. Che diremo dunque di queste cose? Come le hai appena dette, no? Cioè, come dire, scusate se ho osato dire troppo. Tra parentesi, noi come cristiani non dobbiamo accontentarci di dire le cose semplici, troppo quotidiane, cioè non è che dobbiamo complicare la vita, no, con cose difficili, ma dobbiamo ricordare questa altezza di vita a cui siamo chiamati, per grazia. Non dobbiamo dimenticare la dignità grande che abbiamo come figli amati di Dio, predestinati in Cristo, chiamati alla gloria eterna. Tutti. Perché se perdiamo questo orizzonte alto, grande, finiamo per perderci nella vita quotidiana, nelle bollette della luce da pagare o nella revisione della macchina, o che ne so. Che vabbè, sono anche cose da fare, no? Ma e poi dice, che diremo di queste cose? Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? E poi, anche qui, forse non convinto di averla detta troppo grosso, dice, ma come, se Egli ci ha donato il proprio figlio, che è morto sulla croce per noi, cosa può darci di più? Cosa può darci di più? Io questo lo ricordo sempre all'ultimo dell'anno, no? Quando si celebra la messa di ringraziamento, quella col Te Deum, perché qualche volta guardando le persone che ho davanti o guardando anche la mia vita, a volte dico, ma io quest'anno di che cosa devo ringraziare il Signore? Magari vedi lì delle persone che hanno perso un familiare da poco tempo, persone che hanno malattie, difficoltà di lavoro, problemi anche molto grossi, drammatici, e ti verrebbe da dire, ma come fa quest'uomo, questa donna a ringraziare Dio? Eppure non dobbiamo dimenticare che Dio ci ha amato fino a consegnare suo figlio per noi. Ecco la sua misericordia, si è chinato su di noi in Cristo. E quindi, se dimentichiamo questo, è chiaro che i problemi della vita quotidiana diventano così grossi da sembrarci insuperabili e da farci perdere qualsiasi speranza. In Cristo possiamo sperimentare questa cosa. E allora Paolo, che andate a rileggerlo con tutte queste domande, no? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Chi muoverà accusa contro di noi? Dio ci ha giustificato, chi ci condannerà? Forse Cristo Gesù, ma no, Cristo Gesù è venuto per salvarci, in Lui siamo redenti. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Ecco questo che appunto fa un po' da ritornello anche a questa serata, no? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? E qui San Paolo porta una serie di ostacoli che sembrano separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Ed è chiaro qui, come vi dicevo, la lettura autobiografica. Sappiamo che Paolo era prigioniero, sarà portato a Roma, giudicato e poi condannato a morte. Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Vedete, tutte cose. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? In tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Bello dirlo, ma quando sei nell'angoscia, magari la spada non l'abbiamo mai provata, no? qualcuno dei cristiani sì, anche la spada e il coltello e le bombe, ma forse la tribolazione sicuramente l'abbiamo provata tutti qualche volta, l'angoscia qualche volta sì, l'angoscia per una malattia grave, per situazioni familiari difficili, per i figli, per il lavoro, non lo so, l'angoscia, forse la fame e la nudità no, ma il pericolo sì, il pericolo, le angustie della vita. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori perché in Cristo Dio ci ama, ci salva, ci redime. E poi Paolo continua con quell'elenco, no? Io sono infatti persuaso che né morte né vita, cioè che la vita non ci separi da Dio in Cristo, lo possiamo capire, ma la morte, ci sembra da dire, no, neanche la morte, perché la morte per il credente è l'abbraccio di Dio che finalmente si stringe su di me, non per soffocarmi, ma per accogliermi nella pienezza del suo amore. Non è la morte che ci prende, no? Quelle immagini drammatiche della falce che arriva e che, o la morte che ti ghermisce, ma è l'abbraccio di Dio la morte per il credente. È la porta che si apre per entrare nella sua luce. Certo, la morte ha tutto un corredo di fatica, di sofferenza fisica, psichica e quant'altro, ma in Cristo risorto chi ci separerà? Forse la morte? Gli angeli, i principati, il presente, le potenze, tutte, nessuna creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Niente e nessuno può separarci da questo amore donato eternamente. Ecco la misericordia. Un amore che gratuitamente ci salva perché tutti siamo peccatori, un amore che non si tira indietro, un amore che è fedele a se stesso. Ecco la fedeltà di Dio. È fedele a quella promessa, alla sua natura che è quella di amarci sempre. E ce l'ha dimostrato proprio in Cristo Gesù. Ecco. Sono alcune riflessioni appunto a partire dalla parola di Dio, ma vorrei concludere brevemente con un piccolo brano. Sto leggendo in questi giorni una biografia di Luigi e Zelia Martin, che sono i genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino, Santa Teresina di Lisieux. Come sapete, sono stati canonizzati, è la prima coppia canonizzata insieme il 18 ottobre scorso durante il sinodo dei vescovi sulla famiglia per delle famiglie, per delle coppie come voi è obbligatorio conoscere un po' la vita, quindi questo è un compito più a lungo termine, quello il capitolo 8 leggetelo subito, una biografia dei coniugi Martin leggetela nei prossimi mesi perché vale veramente la pena. E anzi vi lancio una proposta. Due mesi fa, presso la Cappella della Cometa, a Como, sapete tutti dov'è la Cometa, sono state portate le reliquie dei coniugi Martin. Ci sono lì appunto i resti mortali di questi coniugi, perché l'urna che tornava da Roma dopo la canonizzazione si è fermata anche lì e sono stati lasciati una piccola reliquia del corpo di questi sposi. Credo che valga la pena, ecco la proposta, di fare un piccolo pellegrinaggio, no? Magari mettendosi d'accordo con le persone che vivono alla Cometa e che gestiscono la scuola e tutte le attività, perché vale la pena di andare in pellegrinaggio in un luogo dove si fa memoria di marito e moglie che nella normalità della vita sono diventati santi. La loro figlia Teresa di Lisieux è diventata santa nella preghiera e nella donazione di sé del Carmelo di Lisieux, loro nella vita quotidiana. sposati nel 1858, per chi va a Lourdes, 1858 richiama subito l'apparizione della Vergine a Bernadette. Hanno vissuto una vita normale per il loro tempo, 9 figli, 4 di essi morti piccoli, 3 subito dopo la nascita, 1 a 5 anni, quindi hanno vissuto anche le fatiche della vita. Lei, Zelia, è morta a 46 anni per un tumore al seno. Niente di nuovo, ahimè, sotto il sole. Lui è morto qualche anno dopo, 3 anni di ricovero per arteriosclerosi acuta, e quindi una vita che veramente può essere, fatte le debite proporzioni, rapportata tranquillamente alla vita di oggi. Ebbene, vi leggo una pagina così, questa biografia racconta un po' la loro esperienza attraverso le lettere, soprattutto, che Zelia scriveva. Il marito era un po' più tirchio nello scrivere, lei era un po' più loquace, no? Anche in questo niente di nuovo sotto il sole. Vabbè. Scrive così questo testo. All'inizio del suo matrimonio, Zelia, si era sposata a 26 anni, vive un periodo di grande felicità. E sulla base di questa esperienza scrive a suo fratello, che pure si stava sposando, «La Santa Vergine ti farà riuscire in questo mondo per darti poi una eternità di felicità». L'entusiasmo dei 25-26 anni. Zelia non esalta una spiritualità disincarnata che rigetti ogni specie di felicità terrestre, alla quale anche lei aspira come tutti. Chiaro, no? Desiderava essere felice con suo marito, con i suoi figli, nella sua vita quotidiana. Ma alla sera della sua vita, una sera arrivata presto, 46 anni la sua morte, disingannata dai lutti, i figli, dalle preoccupazioni, dalla malattia, ella scrive: «La Santa Vergine dice a tutti quel che ha detto a Bernadette. Non vi prometto di rendervi felice sulla terra, ma in cielo». Zelia ha sperimentato nella sua vita il peso della croce e non crede che in questo mondo la felicità piena sia possibile, anche se c'è chi pretende di venderla con i suoi prodotti. Anche allora la pubblicità funzionava così. Dice con profondità Zelia: «La vera felicità non è di questo mondo e a cercarla quaggiù si perde tempo». Questo è un tema ricorrente nelle sue lettere. E l'autore si chiede: è pessimismo o piuttosto è il realismo di chi dà una tale portata al concetto di felicità che poi non ne vede la realizzazione in nessuna delle cose che passano? Infatti, nelle 3 citazioni precedenti c'è un elemento che resta sicuro: la speranza della felicità del cielo. Se la felicità non la troviamo qua giù, è perché Dio, nella sua sapienza, ha voluto farci capire che la terra non è la nostra vera patria. Anche Teresa dirà la stessa cosa. E poi continua: il Dio dei Martin, Luigi Zelia, non è un Dio lontano, ma vicino. Lo testimoniano personalmente. Qui c'è una citazione delle lettere. «Quando penso a quel che il buon Dio ha fatto per me e per mio marito, non posso dubitare che la sua divina provvidenza vegli con cura sui suoi figli. In lui ho messo tutta la mia fiducia e nelle sue mani ho messo la cura di tutti i miei affari». E scrive ancora: «Io so che il buon Dio si occupa di me». Ecco. È una citazione per dire come nella concretezza della vita nulla ci può separare dall'amore di Dio se confidiamo in Lui e se viviamo anche le prove e le difficoltà cercando di vederle alla luce della sua misericordia. Grazie.